questo giorno ci siamo rallegrati grandemente e tutti siamo venuti in grande attesa e sono consapevole che un uomo non può dare nulla, ma nello stesso modo credo che Dio ha la pienezza e della sua pienezza, e anche in questo giorno prenderemo grazia sopra grazia. Il Venerdì Santo per me, da quanto sono diventato credente, è un giorno particolare, un giorno in cui siamo tranquilli, in cui noi riflettiamo, in cui pensiamo nello spirito alla collina di Golgotha, in cui vi è stata la riconciliazione di Dio con l'umanità. Se noi cantiamo il coro glorioso Golgotha, non cantiamo il luogo stesso, ma noi cantiamo ciò che è accaduto lì. Noi discerniamo tra il luogo e ciò che ha operato. E così possiamo anche in questo giorno possiamo volgere il nostro sguardo nello spirito a Golgotha, e sappiamo lì il nostro Signore è morto per me, per te, affinché tu ed io possiamo vivere in eterno. E oggi anche parleremo di questo, e in questi giorni parleremo di ciò che si tratta della redenzione. Si tratta che la vita di Dio sulla terra sia manifestata ed è stata manifestata in Gesù Cristo, il nostro Signore, e questa vita divina possa essere rivelata in noi e sarà manifestata. E io chiedo a tutti di ascoltare, di udire la parola del Signore. Se noi diventiamo nervosi, non raggiungiamo nulla. Se noi crediamo e abbiamo fiducia, Dio ci darà tutto. Un compositore disse: con le proprie pene non possiamo ricevere nulla, deve essere dato. E da come Dio non ci darà tutto in Lui. Che il Signore in questi giorni possa aprire i nostri occhi e i nostri cuori affinché possa entrare e che possa rivelarsi. Vorrei con i passi biblici e il primo in secondo Corinzi nel capitolo 6, la seconda parte del versetto 16. Secondo Corinzi capitolo 6, la seconda parte del versetto 16. Noi siamo infatti il Tempio dell'Iddio vivente, come disse il Dio: abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro, e io vi accoglierò e sarò per voi come un padre, e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore, l'Onnipotente. In questa parola viene detto che Dio vuole camminare in mezzo a noi. E proprio questo è la brama dei nostri cuori, che non soltanto sappiamo che Egli è colui che parla, ma come colui che opera, come colui che abita in mezzo a noi, come colui che cammina in mezzo a noi e opera e si rivela. Io leggo ancora una volta: abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio e essi saranno il mio popolo. È una promessa che Dio ha dato e riconosce a Levitico 26. Vorrei leggere questa parola. Levitico capitolo 26. Qui ci sono le benedizioni che Dio ha pronunciato al suo popolo eletto e nel Nuovo Testamento riguardo alla sua Chiesa e su noi tutti. Levitico 26, versetto 7. Voi inseguirete i vostri nemici e essi cadranno davanti a voi per la spada. Cinque di voi ne eseguiranno 100. 100 di voi ne inseguiranno 10.000. E i vostri nemici cadranno davanti a voi per la spada. Io mi volgerò verso di voi, vi renderò fecondi e vi moltiplicherò e manterrò il mio patto con voi. Voi mangerete il raccolto dell'anno precedente e quanto sarà vecchio lo tirerete fuori per fare posto a quello nuovo. Io stabilirò la mia dimora in mezzo a voi e non vi detesterò, camminerò tra di voi, sarò vostro Dio e voi sarete mio popolo. Io sono il Signore, vostro Dio. Vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto per liberarvi dalla schiavitù. Ho spezzato il vostro giogo e vi ho fatto camminare a testa alta. Quale parola meravigliosa! La promessa l'ha data al suo popolo. Io guardo a voi con grazia e sarete numerosi e vi moltiplicherò e manterrò il mio patto con voi. Poi dà la promessa: io stabilirò la mia dimora in mezzo a voi. E poi prima ha detto e da lì: mettete a posto per il nuovo. Dio in questi giorni vuole avere posto in te e in me affinché possa fare qualcosa di nuovo più grande di ciò che ha fatto fino ad oggi. E io credo, se noi abbiamo piena fiducia nel Signore, questi giorni saranno giorni benedetti per noi tutti. Ma dobbiamo mettere da parte ogni cosa, ciò che è in mezzo alla strada, e il nemico prenderà cura che per ognuno sia un ostacolo sulla via. Ma vediamo una, gli ostacoli non saranno messi sulla nostra via affinché cadiamo, ma sono per questo, affinché noi possiamo vincerli. La schiera che era davanti al trono è la schiera dei vincitori, e dunque ci devono essere delle cose che devono essere vincere. Hanno vinto tramite il sangue dell'agnello e a cagione della parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita fino alla morte. Dunque vogliamo mettere da parte gli ostacoli, non qualcosa di estranei, ma vogliamo avere fiducia in Dio e vogliamo vincere l'ostacolo con il nostro Signore. Fate posto al nuovo, perché io voglio alzare la mia dimora in mezzo a voi. Se Dio vuole fare la sua dimora in mezzo a noi, allora ogni volta egli parlerà di nuovo, opererà di nuovo e benedirà di nuovo. Non ci sarà nessuna riunione in vano, al contrario, una sarà più bella dell'altra, e Dio benedirà ognuno. Poi sta scritto: e il mio cuore non sarà contro di voi, ma sarò in mezzo a voi e sarò il vostro Dio e voi sarete mio popolo. Questa parola dell'Antico Testamento, Paolo in secondo Corinzi capitolo 6, ancora una volta l'ha messo in luce. In quale contesto vogliamo vedere? Nello stesso capitolo 6, versetto 2, secondo Corinzi 6, versetto 2, io leggo: poiché egli dice, ti ho esaudito nel tempo favorevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Vedete, ora è il tempo accettevole, ora è il giorno della salvezza. Quanto Dio voleva abitare in mezzo a noi e essere il nostro Dio, in questi giorni lo considereremo. Questo è il giorno della salvezza, il giorno della grazia di Dio con l'umanità. Questo è il giorno in cui Dio ha preso dimora in mezzo al suo popolo. Dobbiamo, nel giorno della salvezza, dobbiamo ricevere la salvezza di Dio e sperimentarla. Nel giorno della salvezza dobbiamo sperimentare la grazia di Dio, altrimenti il tempo della grazia non ci serve a nulla. Non deve soltanto essere quale promessa nella parola, deve diventare realtà nella nostra vita. Quanti possono dire nei loro cuori, testimoniare che ciò è già diventata realtà, che possiamo dire Dio nel giorno della salvezza ci ha aiutato. Egli ha avuto grazia verso di noi. Ora viene la seconda fase
che
di parlare di uscire del mondo del peccato e nel regno di Dio, ma la seconda parte è per quelli che sono diventati credenti, e credo in Dio che tutti in mezzo a noi si sentono a loro agio, quali che non hanno consacrato la loro vita a, e che noi possiamo aiutarli che possa accadere. Una cosa possiamo dire: noi non condanniamo nessuno, ma ci rallegheremo di cuore se molti fossero aggiunti e possono sperimentare la grazia di Dio. Qui in Secondo Corinzi, nel capitolo 6, c'è il paragone tra il credente e il non credente, l'incredulo, e nel versetto 6, e che armonia c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli. Prima si parlava quale comunione tra la luce e le tenebre, tra un credente e un incredulo. E l'Apostolo scrive: noi siamo il Tempio del Dio vivente. Come disse Dio, abbiamo letto dove l'ha detto. Noi siamo infatti il Tempio di Dio. Nei giorni di Mosè si parlava di questo, ma qui è diventato realtà. Gesù, il nostro Signore, ha parlato del suo Tempio. Distruggete questo Tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Allora i giudei dissero: 47 anni è durato la costruzione di questo Tempio e tu lo farai risorgere in tre giorni. Ma egli parlava del Tempio del suo corpo. Nel profeta Malachia 3, egli, il Signore, verrà e entrerà nel suo Tempio, l'angelo del patto che voi aspettate. Dio era nel suo abitazione terrena, nel suo Tempio che egli l'ha creato. Da quanto del corpo e del sangue di Cristo, Dio ha riscattata una chiesa che è il suo Tempio, il Tempio dello Spirito Santo, come Dio in Cristo camminava e abitava e poteva dire: non io faccio queste opere, ma il Padre che dimora in me, egli fa queste opere. Dunque, deve arrivare al punto che la Chiesa del Dio vivente diventa la dimora di Dio, e una dimora non deve essere vuota, qualcuno deve abitarla. E qui si parla, sta scritto: e sarete il mio popolo e abiterò in mezzo a loro e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio. Noi non esageriamo se noi diciamo e testimoniamo che Dio nella nostra generazione ha avuto un servo e profeta in cui ha preso dimora, un uomo secondo il cuore di Dio, nato per questo e messo in questo mondo per rendere testimonianza della verità e tutti coloro che sono dalla verità ascoltano la sua voce, ma anche qui sappiamo esattamente tra lo strumento e tramite colui che lo usa. Dio ha molti vasi, tutti i profeti erano simili vasi, ma sapete esattamente se qualcuno suona su uno strumento e nessuno ringrazia lo strumento e dicono questo era bello, no. La lode appartiene a colui che lo suona. Non ho mai visto che ha poi suonato la tromba e poi la poi accarezzando dicendo tu sei un bel strumento, ma colui che suona la tromba, quanto la suona da un tono, chi si alzerà? Faccio soltanto un paragone, non diamo l'onore a nessuno strumento che Dio usa, ma diamo onore a Dio e dà veramente un tono chiaro per il suo popolo. Si tratta di questo in questi giorni. Sta scritto nel profeta Amos, si udiva la tromba, chi andrà in battaglia? In Apocalisse capitolo 17, ma nei giorni in cui si sarebbe udita la voce del settimo angelo, quanto egli avrebbe suonato, si sarebbe compiuto il mistero di Dio. Non udiamo la tromba, ma ciò che viene detto, e sappiamo se un inno viene suonato, dobbiamo conoscere la melodia per sapere di quale testo si tratta. E così è con il messaggio che Dio ci ha mandato. Dobbiamo conoscere il testo per sapere ciò che viene suonato e credo che noi apparteniamo a coloro che non soltanto hanno udito le campane, ma sappiamo ciò che è stato suonato. Dio ha preso cura che abbiamo chiarezza tramite la verità, l'abbiamo ricevuta, ma ora si tratta di più, non si tratta soltanto che noi udiamo, si tratta oggi che ciò che abbiamo udito diventa realtà. E non preoccupatevi in merito come avverrà. Il Signore ha promesso: io prenderò dimora in voi, e poi è Cristo in noi che fa tutto in tutti. Vogliamo leggere primo Giovanni capitolo 4, primo Giovanni capitolo 4, qui sta scritto, leggiamo del versetto 7, primo Giovanni 4, versetto 7, per favore, che Dio possa dare un desiderio nel cuore che ciò che sta scritto nella parola di Dio e che era per noi, che diventa realtà divina in noi. Noi dopo la teoria vogliamo vivere la pratica. Primo Giovanni 4 dal versetto 7. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Qui c'è un grande segreto, mistero. Chi è stato amato da Dio in Cristo Gesù, il nostro Signore, in cui l'amore di Dio è stata manifestata, e questo amore divino possiamo di nuovo portarla verso di Lui. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Sì, Dio è amore. La natura di Dio è amore. Può essere duro, può anche diventare arrabbiato, ma non è la sua essenza. Deve essere giusto verso la sua parola, ma nella sua natura Dio è amore. Dunque si tratta della natura di Dio che nei credenti, in quelli che sono stati amati fuori, e che possa essere rivelato questo amore in questi giorni, non con forza, ma sappiamo che ciò viene fuori. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, e che lo facciamo da oggi, perché l'amore è stato versato nei nostri cuori, che da oggi lo facciamo e che possiamo amare l'uno l'altro con l'amore di Dio, come sta scritto, perché l'amore è da Dio. E chiunque ama è nato da Dio e conosce di Dio, è figlio e figlia di Dio, e perciò alla natura di colui che l'ha generato. E se noi diciamo che Dio è il nostro Padre e che siamo diventati figli e figlie sue, e allora lo vediamo, io abiterò in mezzo a loro e sarò il loro Dio, e essi saranno figli e figlie, figli. E i servi e le serve le prendiamo in casa, ma i figli e le figlie vengono nate. Non possiamo aderire, possiamo diventare membra. Dunque, da Dio dobbiamo essere nati, che abbiamo ricevuto la natura divina. Noi veniamo da questo amore di Dio. Non voglio fare un esempio terreno. Tutto ciò che è puro è puro. E sappiamo che le persone si legano in amore e poi viene la vita nuova dopo 9 mesi. Da Dio è anche un'unione di Dio con l'umanità nell'amore divino, affinché la semenza divina sia liberata e così i figli di Dio possono nascere. Ritorneremo a ciò, leggiamo più avanti nello stesso versetto. Chiunque ama è nato da Dio. Lo crediamo di tutto cuore. Ognuno o chiunque ama è nato da Dio. Noi amiamo, così siamo nati da Dio. Non amiamo, allora non siamo nati da Dio. Poi si va più avanti. E egli conosce Dio. Perché molti uomini che dicono essere credenti non conoscono il Dio? la relazione di Dio in Cristo non la vedono, ma Dio Gesù disse: il Padre, ti ringrazio che tu hai nascosto questo ai saggi e intelligenti e l'hai rivelato ai piccoli. E proprio egli ha detto: nessuno sa chi è il figlio se non il padre, e chi è il padre se non il figlio è colui al quale lo vuole rivelare. La rivelazione divina, non ma rivelazione. Ognuno che ama è nato da Dio e conosce Dio. Caro cuore, se tu hai riconosciuto Dio e l'amore di Dio non è ancora uscita nel tuo amore fino ad oggi, allora che questo sia l'ora mia e l'ora tua che Dio ha dato, affinché non prendiamo una parte e la viviamo, ma prendiamo anche la seconda parte. Se siamo nati da Dio, allora riconosciamo Dio e noi amiamo tutti coloro che sono nati da Dio, perché sono stati riconosciuti da Dio e loro hanno riconosciuto Dio, perché c'è una unione avuto luogo. Che posso chiedere: quanti tra di noi hanno veramente, tramite rivelazione dello Spirito, hanno riconosciuto Dio in Cristo? Dice Amen. Amen. Dio, gloria al nostro Dio. Non soltanto tramite rivelazione divina è diventato nostro, e possiamo leggere mille passi biblici per scuoterci. Ogni passo biblico che noi leggeremo si farebbe ancora più fermi, e saremo convinti, perché sappiamo che Dio non parla due linguaggi. Così sappiamo che il Signore nella sua molteplicità è stato descritto quale figlio Dio, quale figlio dell'uomo, quale figlio di Davide, quale re, quale giudice, quale redentore. Noi lo sappiamo. Ma quando si arriva alla sostanza, allora sappiamo chi è veramente Gesù Cristo, il primo e l'ultimo, colui che è, colui che era e colui che viene, l'Onnipotente. Questa è la rivelazione di Gesù Cristo. Leggiamo più avanti. In 1 Giovanni 4, versetto 9, un verso: in questo l'amore di Dio è stata manifestata a noi, che Dio ha mandato il suo figliolo unigenito nel mondo, affinché per mezzo di Lui vivessimo. Di che cosa si tratta? Si tratta che noi, tramite Lui, che abbiamo la vita eterna, non dopo la morte, ma già ora abbiamo la vita eterna, l'abbiamo ricevuta tramite la fede in Gesù Cristo, il nostro Signore. Anche questo versetto è di grande importanza, non soltanto redenzione dal peccato e liberazione dall'inferno, eccetera, ma ci è stato dato di essere figli di Dio e abbiamo ricevuto la vita eterna. Nel versetto 10 leggiamo: In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Amen. Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo Figlio affinché tutti coloro che credono in Lui non vanno alla perdizione, ma abbiano la vita eterna. Noi non abbiamo cercato Dio, Dio ci ha cercati. Noi non siamo prima amato Dio, è Dio che ha amato noi. In questo si è manifestato l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi. Cioè, tu e io, Dio ci ha amato e fin dalla fondazione del mondo, nella sua onnisapienza, ha fatto di noi figli e figlie di Dio, secondo la sua volontà, che possiamo in questi giorni possiamo essere su una base più alta e che possiamo prendere per noi quale realtà queste cose e che diciamo: il Signore, tu ci hai posato su una base più alta, tu ci hai redento, siamo la tua proprietà. Io non so come state talvolta, ho l'impressione come siamo come in una prigione. Sappiamo ciò che Dio vuole fare con noi, sappiamo ciò che Egli ha promessa, eppure ci sentiamo allo stretto come non potevo andare avanti nella fede. Che questi giorni possono servire, che veramente possiamo essere liberati, che tutti i legami siano sciolti, che Dio possa fare qualcosa di grande per la gloria del suo nome, che vi sia veramente gioia nella casa di Dio e poi che cantiamo della vittoria di Dio nelle tende dei giusti. Un compositore ha detto questo: il canto della morte è terminato, lodato sia il Signore. Il nemico mi teneva tanto tempo prigioniero, ora non lo può più, perché ho riconosciuto l'amore di Dio che è così grande ed empio. Tutto il mondo dovrà sprofondare in questa gloria. Ciò deve essere preso nella fede e non abbandonarlo, ma che possiamo tenerlo e che possiamo tenere ciò che Dio ha detto. Io leggo più avanti nel versetto 11. Carissimi, se Dio ci ha tanto amanti, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Riguardo a questo non debbono dire molte cose. Basta se noi nella preghiera diciamo al Signore e diciamo: dacci la forza che lo possiamo fare, allora è tutto buono. Versetto 12. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Noi tutti vogliamo il compimento ovunque, si parla di questo. che colui che inizia l'opera la potrà a compimento. E ci sono molte persone che vogliono aiutare il Signore di poter portare a compimento ciò che Egli vuole. E il fatto Branham ha detto, il compimento sarà nell'amore divino, non con ragione e conoscenza. Anche riguardo a questo l'abbiamo già detto con i nostri fratelli dello Zaire e con il mio fratello Gilson. Non la conoscenza che abbiamo nella testa, ma ciò che Dio ha fatto e ha lasciato diventare rivelazione in noi. E questa rivelazione finisce nell'amore divino, e tutto ciò è nell'amore divino. Una conoscenza, una dottrina che non è nell'amore di Dio porterà danni. Chi porta discordia? Chi porta discordia? Tutto ciò che viene da Dio è nell'amore divino. E talvolta nel momento quando l'udiamo, forse è come una spada a due tagli, e nel momento sentiamo come viene olio sopra la ferita e tutto è guarito nella presenza del Signore. Se Dio prende la spada a due tagli soltanto per togliere i tralci selvatici, non per fare dei danni di ciò che può stare davanti a Lui, ma per togliere i tralci selvatici che prendono la linfa. E se noi andiamo a Giovanni 15, il Signore ha detto, ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo porta affinché ne dia di più. Che Dio in questo giorno possa usare la parola la spada della parola affinché possiamo essere più benedetti. Primo Giovanni 1, forse la seconda parte del versetto 1. Quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, e la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Quel che abbiamo visto e udito, noi annunciamo a voi, perché voi pure siate in comunione con noi. Si tratta di questo, che la vita divina sia nel Suoi credenti. Gesù Cristo è l'inizio di questa creazione divina. Era il primogenito in mezzo a molti fratelli. Egli sta scritto di lui nel Salmo 69. Io annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. Pietro scrive che siamo una generazione divina, siamo pellegrini sulla terra perché siamo nati da Dio. Voi cari, chi di voi ha veramente la certezza tramite lo Spirito di essere nato da Dio, veramente ha fatto l'esperienza di essere nato di nuovo ad una speranza viva. L'ho aggiunto perché così sta scritto nella parola di Dio, nati di nuovo ad una speranza viva. Notate queste due realtà, nati di nuovo e una speranza viva. Chi di voi ha questa speranza viva nel suo cuore? La speranza che non porta a delusione, ma una speranza che non siamo svergognati. Nessuna speranza che pensiamo avere, ma Cristo in noi, la speranza della gloria. Chi porta questa nella sua vita, porta questa speranza, dica Amen. Allora devo dire che siete nati di nuovo, forse siete meravigliati, ma la Sacra Scrittura dice che siamo nati di nuovo ad una speranza viva. E se tu hai la speranza viva nel tuo cuore, allora il Dio vivente ha fatto qualcosa in te, altrimenti non avresti questa speranza viva. La parola di Dio va insieme. Naturalmente, non che dobbiamo sforzarci per portare insieme una speranza, ma sentiamo che è in noi e noi sentiamo pure che la vita nuova è rivelata. E per questo andiamo ora all'Evangelo di Giovanni, l'Evangelo di Giovanni. Capitolo 1, il versetto nell'ultimo tempo, il versetto è diventato grande per me. L'ho detto a Zurigo la domenica, l'Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 4. In lei era la vita. Quale vita? La vita di Dio. Egli era Dio, manifestato in forma umana, il Padre rivelato nel Figlio. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Quali uomini? A chi è stata manifestata quale luce che l'ha illuminato? A coloro che nella fede l'hanno accettato, nel versetto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. In lui vi era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La vita risplendeva e vi era luce, e dice: sono venuto nel mondo quale luce, e chi mi seguita non rimarrà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Così sta scritto: la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accettata. Ci sono sempre due gruppi, uno accetta e l'altro rifiuta, uno crede, l'altro non crede. Ma che posso dire oggi? Quale privilegio che ora viviamo nel tempo della grazia, e Dio ha sopassato il tempo e Egli ci offre la grazia per portarci fuori dalle tenebre e per portarci nella piena luce dell'Evangelo, nel regno di Dio. In lui era la vita, poi ritorneremo a ciò, e la vita era la luce degli uomini. Cosa dobbiamo dire in merito? Sempre di nuovo la parola di Dio illuminava nel ministero di Gesù Cristo, il nostro Signore, e i discepoli erano con il loro Signore e hanno visto tutto ciò che è accaduto. E Giovanni è apparso come un uomo mandato da Dio per rendere testimonianza alla luce e dice: io sono, non sono la luce, ma sono venuto per dare testimonianza alla luce. Poi da rende testimonianza nel versetto 9, la vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. E poi si continua, egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Quale parole? Yahweh dell'Antico Testamento e Gesù del Nuovo Testamento. Egli ha fatto ogni cosa tramite, per mezzo di lui è stato creato. Sta scritto qui, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Poi il versetto glorioso, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, cioè a quelli che credono nel suo nome. Caro cuore, credi nel nome di Gesù Cristo, quale Redentore ti è stato dato, e tu potrai sperimentare la potenza di Dio, perché la fede viene dalla predicazione, che la fede possa venire da questa predicazione, anche la vita di Gesù possa essere manifestata. Leggo più avanti in Giovanni capitolo 10, versetto 10, una parola conosciuta. Giovanni capitolo 10, la seconda parte del versetto 10 e poi versetto 11. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Questo è il giorno in cui oggi pensiamo, il giorno in cui il buon pastore ha dato la sua vita per le pecore. Perché? Affinché la vita di Dio, noi avevamo già la vita terrena, ma non si trattava della vita terrena, si trattava della vita eterna divina. Ma io sono venuto, egli è venuto per questo, per dare la vita ai suoi e per darla in abbondanza. Cosa il fratello Branham ha detto in una predicazione, l'ha messo in risalto. La vita è nel sangue e perciò la vita divina doveva essere data nel sangue e deve essere manifestata sulla terra. Gesù Cristo non era giudeo, non era pagano, era Dio manifestato in forma umana e lo Spirito Santo adombrava Maria e il sangue è stato generato dallo Spirito e perciò era santo, il suo sangue era santo e la vita divina era in quel sangue. Quanto poi il sangue è stato versato, la vita divina è stata liberata. E il fratello Branham lo dice e dice: il giorno di Pentecoste questa vita è stata liberata ed è ritornata sulla Chiesa redenta e Dio ha preso dimora in coloro che Egli ha redento. Vorrei leggere dalla Sacra Scrittura Levitico, capitolo 17, dal versetto 11, Levitico 17, poiché la vita della carne è nel sangue, per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre persone. Perché il sangue è quello che fa l'espiazione per mezzo della vita. Qui c'è il segreto. Nell'Antico Testamento, coloro che volevano perdono di Dio hanno dovuto un animale quale rappresentazione, poi hanno messo la mano sulla testa dell'animale e sapevano che questo animale prende il posto mio affinché io possa uscire libero. Ma poi è venuto l'agnello di Dio che ha portato via il peccato del mondo e chi muore nei suoi peccati. Egli muore nel peccato dell'incredulità, perché il nostro Signore ha detto: se non credete che io sono, allora morirete nei vostri peccati. Non ha detto perché avete rubato, avete detto delle menzogne e avete fatto tante cose e perciò morirete. No, se non credete che io sono. Chi era questo io? Era colui che ha fatto la sua l'espiazione tramite l'espiazione sulla croce per tutta l'umanità, questo grande giorno di riconciliazione sulla terra. Chi non può credere questo morirà nei suoi peccati tramite l'incredulità, ma non deve dare la colpa a Dio, perché noi portiamo noi stessi la colpa. Io lo leggo ancora una volta, perché il sangue è quello che fa l'espiazione per mezzo della vita. Se nel sangue non ci fosse la vita, allora non vita nuova potrebbe venire fuori, ma il sangue è stato versato, non si trattava della sostanza del sangue, ma della vita divina che era nel sangue ed è stato versato sulla terra affinché per noi che eravamo maledetti, per liberarci, per comprarci, per darci perdono, grazia e salvezza. Dobbiamo poi leggere più avanti, o abbiamo capito, espiazione nel sangue versato a cagione della vita che era in questo sangue. Io leggo più avanti Isaia 53, ma si tratta della vita. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini, ma questa vita divina doveva essere data per tutti i figli e figlie di Dio. E perciò il Redentore si è offerto quale espiazione, ha versato il suo sangue per redimerci e per darci la sua vita. In Isaia 53 io leggo dal versetto 10, ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, noi parliamo dell'espiazione tramite la vita che era nel sangue, doveva essere espiazione. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Il nostro Salvatore non ha pregato soltanto la tua volontà sia fatta, ma disse, sta scritto, nel libro sta scritto di me, che la tua volontà sono venuto per farla. Qui era la volontà di Dio che doveva essere fatta e nessun uomo poteva fare la volontà di Dio. Tutti l'hanno cercato e poi sono falliti. Uno è stato tentato in tutto come noi e era peggio di noi, perché Satana personalmente è venuto e per 40 giorni e per 40 notti l'ha tentato, ma il nostro Signore è uscito vittorioso da tutte queste prove. Poteva dire che il maligno non ha nessun podestà su di me. Anche noi dobbiamo avere questo stato, che Satana non ha più diritto su di noi, che ogni diritto è stato preso e che Dio soltanto ha diritto su di noi, nella schiera riscattata dal sangue. Satana ha perso il suo diritto. Dio ha messo il suo diritto su di noi, siamo stati riscattati, noi siamo la proprietà di Dio. E se Satana viene, non dobbiamo neanche accettarlo e possiamo rifiutarlo e rigettarlo. Ogni debito è pagato. Ogni fattura è pagata, ogni peccato è cancellato, ogni trasgressione è cancellata, perché Dio era in Cristo e ha riconciliato il mondo con Lui. Qui si parla dell'espiazione. Io leggo in Isaia 53 dal versetto 11. Dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce, vedrà e tramite la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti. Si caricherà egli stesso dalle loro iniquità. Lo conosciamo nei versetti in Isaia 53, lo possiamo leggere. Sappiamo del tormento dell'anima sua, del nostro Redentore a Getsemane. Conosciamo il suo combattimento, del suo invocare, del suo tremare, della sua angoscia. Ed egli disse, se è possibile, lascia questo calice, passa lontano da me. Non era possibile, altrimenti tu e Dio avremmo dovuto bere il calice, lui l'ha bevuto e l'ha bevuto interamente, così che abbiamo il calice della salvezza nel giorno della salvezza e possiamo rallegrarci del nostro Dio. Dopo il tormento dell'anima sua vedrà il frutto e egli aiuterà molti giusti, si caricherà egli stesso delle loro iniquità, che possiamo crederlo di tutto cuore, che egli ha perdonato ogni colpa che tu hai fatto, egli li ha portati e li ha presi su di sé. Deve essere per il passato, per il presente e per il futuro. Il Signore non morirà più per portare l'espiazione. Egli è morto una volta per sempre per coloro che cercano rifugio in Lui, affinché sia dato la giustificazione divina. Pensate ciò che sta scritto, leggo ancora e poi continuo col versetto 12. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti, renderà giusti i molti, si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini, egli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte. Due volte la parola molti, per molti viene portato le loro iniquità, questo sangue viene versato per molti, quale perdono dei peccati, non per tutti, perché egli sapeva che non tutti l'avrebbero accettato, ma per i molti che l'avrebbero accettato. Tramite la sua, egli, il mio servo, renderà giusti i molti. Si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudine. Vediamo ciò di cui si tratta. Egli porterà il peccato dei molti, li ha portati, li ha dati, Dio li ha dati, che dice nella preghiera sacerdotale, erano tuoi, ma tu me li hai dati. Quanto egli darà la sua vita per la dei molti, allora io darò i molti, essi li apparteneranno e poi diranno, ecco con tutti quelli che tu mi hai dato, ciò sta scritto nel Salmo, tutta la profezia Dio l'ha fatto scrivere in anticipo, il mistero è quanto dà la sua vita nella morte. E ciò è accaduto, dunque i molti gli sono stati dati. Caro fratello, cara sorella, noi qui siamo pochi, ma quanto la grande schiera apparirà davanti al trono, allora non saranno pochi, saranno molti. Il morire sul Golgotha valeva la pena e anche il salario delle sofferenze sarà grande e il Signore prenderà molti nella gloria. In Romani 6, versetto 5, che è una parola meravigliosa che dobbiamo leggere. Romani capitolo 6, versetto 5, qui sta scritto. Romani capitolo 6, versetto 5. Perché se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Infatti, colui che è morto è libero dal peccato. Anche questo è un punto che dobbiamo prendere in considerazione. Se vogliamo vivere con Lui, dobbiamo anche morire con Lui. Vogliamo risorgere con Lui, dobbiamo anche essere seppelliti con Lui. Senza questo susseguirsi divino, non vediamo, dobbiamo essere simile alla sua morte. Anche questo è un grande mistero. La Chiesa sposa agli occhi di Dio era nello sposo come Eva era nella creazione all'inizio, Eva era in Adamo, e quando Adamo e si è addormentato, il suo lato è stato aperto e la sua sposa è stato preso e ha detto: questa è carne della mia carne e ossa delle mie ossa. E il nostro Signore, quale secondo Adamo, come sta scritto, è stato descritto di Paolo ai Galati. La Chiesa era in Cristo, sul Golgotha il suo lato è stato aperto e il sangue è stato versato per la nostra riconciliazione e redenzione. E non c'è nessuno sulla terra che potrebbe appartenere alla sposa se non riconosce che lo sposo ha redento la sua sposa. Si tratta di questo. Non entriamo nel cielo perché apparteniamo ad una confessione o una chiesa, ma andiamo là perché apparteniamo là. Siamo una parte di colui che ci ha redenti. I redenti appartengono al Redentore e ci viene detto che siamo stati una morte simile alla sua. Paolo diceva: io sono stato crocifisso con Cristo, non più io vivo, ma Cristo vive in me. Che ciò possa essere rivelato per la gloria di Dio, che possa diventare vero nella nostra vita, in noi, che Cristo vive in noi e che può fare ciò che Egli vuole. L'ho detto all'inizio, non c'è mai stato un tempo, non posso ricordarmi, in cui il desiderio in mezzo ai credenti è così grande, così intimo, così potente come in questi giorni, che Dio possa fare ciò che Egli vuole con noi, in noi tutti e tramite noi tutti, che la Sua parola possa diventare carne e che possa manifestarsi tramite noi. In Romani 6, infatti, colui che è morto è libero dal peccato. Oh, caro cuore, l'accusatore dei fratelli, il nemico, può accusarti e possa parlare dei tuoi peccati se non hai ancora capito che tu sei stato crocifisso e morto con Cristo nel momento in cui ciò diventa consapevole tramite rivelazione divina, che tu sei morto, crocifisso con Cristo e che sei morto con Lui. Io vi chiedo, se voi sulla terra avete un debito, può anche essere grande, ad un tratto viene la morte. Chi vuole cercare qualcosa? Anche il cercare serve a nulla. Se voi capite ciò che Paolo scrive tra lo Spirito, infatti colui che è morto è libero dal peccato, egli è libero. Anche qualcuno di grande ha perso il suo diritto. Cosa deve essere cercato se Dio ha preso tutti i nostri peccati, se ha preso la nostra colpa? Dove dovrebbe essere? Perché sappiamo tutto significa tutto e tutti significa tutti. Non farlo, abbi fiducia nel Signore che Egli ha portato tutti i nostri peccati e colpe, li ha portati su di sé. Nessuna cosa è rimasta, no, tutto Egli l'ha preso da noi. E se è così, allora conosciamo e capiamo la parola giustificazione. Io leggo il versetto. Ora, se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui, poiché il suo morire fu un morire al peccato, una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Diciamo Amen a questa parola. Siamo d'accordo con Dio, crediamo ciò che Egli ha detto e crediamo ciò che Egli ha fatto. Il fatto Rus ha letto in Giovanni 19, vorrei pure leggere alcuni versetti nell'Evangelo di Giovanni capitolo 19, versetto 28. Sta scritto Evangelium Johannes 19, Giovanni 19, forse leggiamo dal versetto 28. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, rimano qui un tempo. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, non ha esclamato è compiuto, ma dalla scrittura egli vedeva che tutto era compiuto, egli sapeva, era un sapere divino. Qui ogni esigenza è compiuta. Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse anche l'ultimo passo, tutta la scrittura, l'ultimo versetto, affinché non rimane nulla di incompiuto. E leggiamo dell'aspazione dei vestiti, perché stava scritto, noi possiamo leggere ovunque verranno delle parole profetiche che poi si sono adempiute. Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché si adempisse la scrittura in tutto, affinché si adempisse la scrittura, tutta la scrittura, disse, o sette, erano le ultime parole in questo modo, o sette. Egli ha detto, perché stava scritto il Salmo 69, egli esclamò, o sete. C'era lì un vaso pieno di aceto. Posta dunque una spugna imbevuta di aceto in cima a un ramo di isopo, l'accostarono alla sua bocca. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse, è compiuto. E chinato il capo, rese lo spirito. Prima ha detto, sta scritto, perché Gesù sapeva, non era, Gesù lo sapeva, e questa è la mia via, ciò deve accadere affinché tutta la scrittura sia adempiuta, perché Gesù sapeva che ogni cosa era compiuta. Non ha detto è compiuto senza sapere che era veramente compiuto. Egli sapeva che era compiuto. Alleluia, lode a Dio. Egli sapeva prima che era compiuta e poi ha detto, caro cuore, anche tu devi sapere che è già compiuto e poi che tu lo possa dire con le tue labbra. Poi veniamo che l'uomo crede con il cuore, ma con le sue labbra fa confessione e lo diciamo, ma e ci appoggiamo sulla parola di Dio. Gesù non soltanto l'ha detto, egli ha riconosciuto e ha saputo. Tutto, tutto è compiuto, come stava scritto, così tutto ciò è accaduto, perché Gesù sapeva che tutto era compiuto. Lo sai tu, caro cuore, lo sai tu, caro fratello, cara sorella, caro amico, credi tu il Signore Gesù? Oggi tu puoi credere ciò che egli ha detto, puoi tu credere che egli sapeva che ora la redenzione era compiuta e là il tuo sapere, di qui il compositore dice, Gesù è mio. Chi siamo? Quali uomini? Che lo sappiamo? Chi sono coloro che possono dire il suo spirito testimonia al mio spirito, che al nostro spirito, che siamo figlioli di Dio? Noi sappiamo. Perché lo sappiamo? Perché crediamo Dio, non sappiamo da altra fonte, ma lo sappiamo in base alla parola di Dio. È ciò che portiamo nei nostri cuori e lo Spirito conduce alla parola e possiamo dire la parola si è adempiuta davanti ai nostri occhi. Perché Gesù sapeva che tutto è fatto, ogni esigenza della legge è adempiuta. Egli sapeva che il castigo è stato messo su di lui e tramite le sue ferite abbiamo ricevuto salvezza. Egli sapeva che tutto era compiuto e in questo sapere divino ha detto ancora è compiuto. Caro cuore, questa è la tua via e questa è la mia via. Il Signore deve darci la certezza che tutto è già compiuto. Anche per te è stato compiuto. E poi tu puoi nella fede con piena convinzione puoi dire sì, è compiuto, è stato compiuto per me ciò avvenne sulla croce di Golgotha. Che tutti questi passi possiamo lasciarli parlare a noi e vogliamo riassumere: nella redenzione si tratta che Dio ha riscattato e voleva molti figli e figlie, ha fatto l'inizio in Gesù Cristo, il nostro Signore, che è stato dato puro perché nel sangue divino c'era la vita divina. E quanto questo sangue è stato dato, quale riconciliazione, e così la vita che è stata liberata potesse ritornare sulla schiera dei redenti. Non una conoscenza, la vita di Dio nei figli e figlie di Dio, la natura di Gesù Cristo, amore divino che era nella sua vita e che ciò potesse essere liberato. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. E questa vita che era in lui voleva darcela. Ma senza per poter darlo il suo sangue dove era la vita doveva essere versato per la nostra espiazione e tutto ciò avvenne sulla croce di Golgotha. Poi è venuto il giorno di Pentecoste in cui la vita di Dio è ritornata sulla schiera redenta e per grazia abbiamo la vita divina perché tramite l'espiazione e questa vita divina si rivela nell'amore divino come leggiamo in Giovanni anche in collegamento con Giovanni 3 versetto 16. Perché Dio ha tanto amato il mondo, caro cuore, non deve più fare nulla. È stato fatto e compiuto. Gesù sapeva nel momento in cui era sulla croce che tutto è compiuto. Oh, lodato sia il suo nome, che sia ringraziato il Signore che è andato sulla via della croce da Pilato fino a che è stato portato fuori dalla città per portare a noi la riconciliazione affinché potessimo essere figli e figlie di Dio. La vita è nel sangue e in questo caso era sangue divino che era in un cuore, in un corpo. La vita divina è stata manifestata. Dove è la vita oggi? La vita oggi è in noi. Non è venuto soltanto per morire, ma per redimerci, per darci la sua vita in noi. Chi lo può credere, chi lo può capire, chi lo possa sperimentare, se noi possiamo capire tutto ciò, ma lo possiamo credere, chi lo può credere, amen, amen. Se noi crediamo, allora siamo aiutati. C'è soltanto una condizione per essere salvati ed è la fede. Credi nel Signore Gesù Cristo. E la fede, Gesù disse e ha detto agli uomini, credi tu che io lo posso fare? E poi avvenne. La fede viene dalla predicazione e la predicazione dalla parola di Dio. Non so se è abbastanza chiaro, ma una cosa so, lo Spirito Dio lo può rendere chiaro come il sole a ognuno, così che nessuno da oggi accettalo, ricevetelo. Avvenne per i molti sono stato dato quale guadagno e possiamo appartenere a questi. Siamo la sua proprietà, siamo stati caramente riscattati tramite il sangue sul Golgota e la vita divina che c'era in questo corpo umano ed è stata liberata per essere in te e in me e che possa abitare tramite la fede in Gesù Cristo, il nostro Signore. Egli il primogenito, alla fine il passo biblico, io abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. In Cristo abitava Dio, camminava Dio, Dio parlava, Dio faceva tutto, guariva. Ora siamo noi, Egli vuole abitare in noi e camminare in mezzo a noi, vuole essere il nostro Dio e noi dobbiamo essere i suoi figli e le figlie. Caro cuore, non essere triste, che ci può essere un pentimento in te operato dallo Spirito affinché tu possa capire ciò che ha costato al nostro Signore per riscaldarci su quella via verso Golgota. Se noi pensiamo, allora piangiamo, siamo afferrati interiormente, ma se poi nella fede capiamo ciò che è accaduto, allora ringraziamo il Signore e diciamo, Signore, non siamo degni, ma Tu hai fatto grandi cose per noi. Padre, Tu in me e io in loro, affinché siamo tutti uno. La vita di Dio in Cristo, la stessa vita nella Chiesa, tutto ciò che Dio era, l'ha messo in Cristo e tutto ciò che era in Cristo tramite l'effusione dello Spirito Santo è stato messo nella Chiesa. Accettiamolo oggi nella fede. Gesù, il nostro Signore, sapeva che tutto era compiuto e perciò ha detto: è compiuto. Anche questo sapere divino prima deve riceverlo e nel tuo cuore, quale rivelazione devi riceverlo? E allora tu dirai con le tue labbra: io credo, anche in me e per me l'opera è stata compiuta, non qualcosa, tutta l'opera è stata compiuta. Perché pensare quale è ancora la tua preoccupazione? Egli ha preso tutto su di sé, egli ha fatto ogni cosa, tutto è compiuto, credilo e lascia là dove l'ha portato, nel mare dell'oblio. Tu sei totalmente, sei giustificato tramite l'espiazione del nostro Signore e Redentore sulla croce di Golgotha. Che Dio benedica noi tutti. Amen.